tracce.
E c'è sempre quel momento in cui il passato smette di essere silenzio. È quando qualcuno lo riascolta. Abbiamo un'ora per lasciare che le voci di ieri trovino, o di l'altro ieri, trovino spazio nel presente. Buongiorno, buon pomeriggio da Sara Tognola, con voi fino alle 15. La puntata di oggi di Tracce, 24 aprile, si apre su una data che segna una ferita profonda nella storia del Novecento. È il 1915, quando a Costantinopoli centinaia di intellettuali armeni vengono arrestati dalle autorità ottomane. È il primo atto di una repressione sistematica che nei mesi successivi porterà alla deportazione, al massacro di 1,5 milioni di armeni. Una tragedia a lungo negata o rimossa, che solo molti decenni dopo ha cominciato a trovare un riconoscimento internazionale. Nel 2000 una risoluzione del Parlamento europeo ha infatti riconosciuto formalmente la responsabilità della Turchia nel genocidio armeno. E oggi, a distanza di oltre un secolo, torniamo su quella pagina di storia per non lasciarla scivolare nel silenzio. Vi propongo un inserto curato da Raniero Frattini nel 2005, il 2005 proprio per il 90° del genocidio armeno, un servizio che ricostruisce l'inizio della persecuzione e ne inquadra il contesto storico e politico, un ascolto per comprendere come il genocidio armeno non sia stato un'esplosione improvvisa di violenza, ma il risultato di decisioni, di repressioni e deportazioni pianificate.
L'inserto.
Il problema del genocidio degli armeni è per i giovani di origine turca un problema di identità nazionale. Parlare del genocidio degli armeni nell'odierna generazione significa direttamente o indirettamente per loro parlare di qualcosa di vergognoso per la nazione turca. E in effetti si tratta di qualcosa di vergognoso, si tratta di una grossa responsabilità, di una grossa vergogna, cui però si potrà ovviare soltanto se il governo turco avrà il coraggio una volta per tutte di riconoscere apertamente il genocidio del 1915.
Sarkis Shahinyan, copresidente dell'Associazione Svizzera Armenia. Già sotto l'Impero Romano, a partire dal XVI secolo, gli armeni furono ripetutamente vittima di persecuzioni e di massacri. In quello perpetrato tra il 1895 e il 1897 vennero uccisi circa 300.000 armeni. L'evento suscitò un movimento di solidarietà da parte della popolazione svizzera che non è più stato uguagliato. Oltre 450.000 persone firmarono una petizione indirizzata all'allora presidente della Confederazione, in cui si esprimeva, cito, indignazione e profondo cordoglio per le terribili atrocità nei confronti del popolo cristiano degli armeni. E il Consiglio federale fu invitato a prendere in mano la situazione. Ma il peggio per gli armeni doveva ancora venire. Il 24 aprile del 1915 iniziò il piano di sterminio sistematico della popolazione armena con l'arresto degli intellettuali di Costantinopoli che furono deportati e trucidati. Si stima che nei mesi seguenti furono annientati 1,5 milioni di uomini, donne e bambini. I mezzi usati per compiere lo sterminio si rivelarono di un'inaudita ferocia. Per molte di queste atrocità esistono addirittura documenti della stessa amministrazione statale e dei comandi militari, ma il governo turco ha sempre negato e continua a negare categoricamente sia il genocidio sia ogni sua responsabilità nella morte di 1,5 milioni di armeni. Un atteggiamento deplorevole e incomprensibile, dice il vicepresidente del Partito Popolare Democratico svizzero, Dominique de Bouman.
Je regrette naturellement cette attitude.
Questo mi rammarica tanto più che l'odierno governo turco non ha alcuna responsabilità diretta, ma si tratta di una responsabilità collettiva nei confronti di fatti avvenuti 90 anni fa.
Effectivement déroulé il y a bientôt 90 ans.
La Turchia ha chiesto da tempo di aderire all'Unione Europea e probabilmente per questo negli ultimi tempi il governo e i militari cercano di dare l'impressione di voler quantomeno discutere su ciò che avvenne nel 1915. Recentemente, ad esempio, hanno proposto all'Armenia la costituzione di una commissione mista di esperti, ma passi simili vengono visti da molti storici e politici con grande scetticismo. Li considerano piuttosto una manovra dilatoria, un'apparente concessione alle crescenti pressioni internazionali. Il giudizio degli armeni stessi è comunque inequivocabile. Sarkis Shahinyan.
Io da questo punto di vista sarò molto chiaro. Il problema del genocidio degli armeni non è un oggetto di trattative. O si riconosce la realtà del genocidio degli armeni o non la si riconosce. E la proposta che il primo ministro Erdogan ha fatto al suo collega armeno Kocharyan purtroppo sa lontanamente di demagogia. Non si ci si può permettere ancora al giorno d'oggi di riprendere la caratterizzazione di questo crimine e di metterlo in forse volendo chiamare delle commissioni ad hoc e non si sa esattamente per quale motivo, visto che tutta la ricerca storica è già stata compiuta, per riparlare di questa questione. D'altronde mi sto rendendo conto come avrebbe reagito l'opinione pubblica internazionale se Willy Brandt, invece di recarsi ad Auschwitz a domandare perdono, avesse chiesto di istituire una commissione mista per riparlare della veridicità storica della Shoah.
Un inserto questo curato nel 2005 da Raniero Frattini per il 90° del genocidio armeno. Il genocidio armeno è uno solo. Avvenne a partire dal 1915 nell'impero ottomano ed è considerato dalla storiografia un unico genocidio, anche se si svolse in più fasi e durò alcuni anni. Furono uccisi circa 1,5 milioni di armeni tramite, l'abbiamo sentito dal servizio di Raniero Frattini, deportazioni forzate, marce della morte e massacri. Le violenze precedenti o successive non sono state considerate genocidi separati ma antecedenti o fasi dello stesso evento. Quindi il genocidio armeno è un fatto, ci tengo a specificare questi aspetti, è un fatto accertato dagli storici, ma ancora oggi non è riconosciuto da tutti gli stati. Circa 34 stati, tra cui Svizzera, Italia, Francia, Germania e Stati Uniti, lo riconoscono ufficialmente a livello politico e parlamentare, mentre ci sono alcuni paesi che continuano a negarlo, in particolare la Turchia, Azerbaigian, Pakistan, per ragioni politiche, geopolitiche, diplomatiche, non storiche. Alcuni stati parlano anche di tragedia armena, di massacri, di catastrofe, senza usare il termine genocidio, per non, appunto, incrinare relazioni politiche. È una scelta lessicale, ma appunto molto politica. E per ricordare quella tragedia, quel genocidio, scusate, negli anni anche la letteratura, il cinema hanno cercato di dare voci alle vittime. Tra le opere più significative che molti di noi conoscono, La fattoria delle allodole, romanzo di Antonia Aslan, e poi seguito dal film nel 2007 dei fratelli Taviani, che ha raccontato la distruzione di una famiglia armena attraverso lo sguardo dell'intimità, degli affetti, della vita quotidiana spezzata, un modo per avvicinarsi alla storia, non attraverso i numeri, ma attraverso volti, relazioni, vite drammaticamente, tragicamente interrotte. Perché appunto la memoria non è solo un atto politico, ma anche umano. C'è un altro romanzo, poi vi lascio a Battisti, quello di Franz Werfel, è del 1933, si intitola I 40 giorni del Moussa Dagg. Diciamo un grande romanzo fondativo, come si dice, sul genocidio armeno, che racconta la resistenza di alcuni villaggi armeno sul monte Moussa Dagg. E ve lo dico anche perché fu letto clandestinamente anche durante la Shoah.
so, però ci sto. Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Scusi lei, mi amo o no?
Ci sto 14 e 21 minuti, e dopo aver ricordato una tragedia a lungo negata come il genocidio armeno, restiamo sul terreno fragile del riconoscimento dei diritti. Siamo in Ticino, questa volta torniamo qui nel 1966. Con uno scarto di poco più di 1000 voti, il popolo ticinese respinge il diritto di voto alle donne. Il diritto verrà finalmente concesso 3 anni dopo, nel 1969, ma quella consultazione resta una traccia eloquente di quanto i diritti civili abbiano spesso incontrato resistenze anche nelle società che si percepiscono come progressiste. Un momento che dice molto non solo di ciò che è accaduto, ma di ciò che ha richiesto tempo, pressione, cambiamento culturale per essere riconosciuto. Vi propongo questo, siamo nel 1994, questo suono, questa traccia, l'autrice del servizio è Camilla Mainardi. Riascoltiamo.
19 ottobre 1969, 20.080 sì, 11.760 no. Il Ticino accorda il diritto di voto alle donne. In una precedente consultazione, 3 anni prima, i no avevano superato i sì di 1 migliaio di voti. Il semaforo era rimasto rosso, le donne ricacciate al loro posto, in casa o alle classiche occupazioni femminili. I tempi non erano maturi, si diceva. Maturi per cosa, però, ci si chiedeva e ci chiediamo ancora oggi? Per un regime democratico. Infatti, quale democrazia degna di questo nome esclude dalle decisioni politiche la maggioranza della sua popolazione? Così andavano ragionando con amarezza, impegno e indomita determinazione le persone, uomini e donne, fautori di quel progetto di giustizia. Fra questi spiccava il nome della collega Iva Cantoreggi, che presiedette anche l'Associazione per i diritti della donna, che comprendeva associate provenienti da ogni ambiente politico e collaborava soprattutto coi giovani di ogni partito. Signora Cantoreggi, questa fu in fondo una delle prime importanti esperienze di trasversalità, cioè di comunità di intenti che travalicavano le ideologie e la settorialità della vita politica cantonale.
Sì, è stato un periodo molto interessante perché si cominciava a intessere una vita nuova politica nel cantone, ossia queste donne venivano avanti con molto coraggio, devo dire, perché anche tra le donne c'era molta esitazione in quel momento e quindi le associazioni femminili hanno avuto un luogo trainante. E penso che a questo momento, visto che siamo alla radio, devo ricordare anche l'importanza che ha avuto l'ora della donna della radio, perché ricordo che a un certo momento io fui molto perplessa. Come potevo portare alla radio una discussione di quel tipo senza avere delle cattive conseguenze, diremo. Allora sono andata a parlare con il direttore Stelio Mollo, il quale è rimasto molto sorpreso perché era un problema nuovo, e mi ha detto tranquillamente: ma sa, io delle questioni femminili non capisco molto, faccio così, in fin dei conti lei è una giornalista. Non possiamo ignorare un problema che è un problema nazionale, perciò agisca con prudenza. Così abbiamo fatto e veramente all'ora della donna, in quel momento là, sono arrivate tutte le personalità del mondo politico, giovani e non giovani, pro e contro. E penso che questa sia stata proprio un apporto essenziale per l'informazione generale.
Chi erano questi no? Naturalmente erano tracciati da mano maschili, ma non erano forse anche ispirati da compagne, sorelle e mamme scettiche a proposito di una potenziale donna politica?
Oh, c'erano molte donne contrarie, perché forse avevano anche paura dell'impegno che avrebbero dovuto assumere. Molte poi mi rispondevano: ma che necessità ho io di andare a votare? Quando mio marito va a votare mi domanda consiglio, perché si trattava in quel momento praticamente di una specie di rivoluzione, come è avvenuto poi.
E quel no del 24 aprile 1966 non è un'eccezione isolata, ma si inserisce in una storia più ampia, perché la Svizzera è stata uno degli ultimi paesi europei a riconoscere il suffragio femminile a livello federale, che arriverà solo nel 1971. Fino ad allora il diritto di voto delle donne è rimasto, diciamo, sospeso, discusso, sottoposto a referendum nei quali paradossalmente a decidere erano solo gli uomini. E è vero che riascoltare le radiocronache, anche questa era proprio già, ma io parlo delle radiocronache degli anni 60, come la trasmissione di Iva Cantoregi per La Donna, significa entrare un po' in un clima che oggi appare distante, ma però è stato reale, un tempo in cui l'esclusione politica delle donne era giustificata come tradizione, equilibrio sociale, persino come ordine naturale, un ordine che non veniva percepito come ingiusto, ma come immutabile. È proprio su questa idea che gioca l'ordine divino di Göttliche Ordnung, è il film diretto da Petra Volpe nel 2017, è diventato un punto di riferimento nel racconto cinematografico della conquista del voto femminile in Svizzera. Il titolo, ironico e tagliente, richiama l'argomento ricorrente utilizzato per opporsi al cambiamento, cioè la convinzione che i ruoli di genere fossero stabiliti dalla natura o addirittura da Dio, e che metterli in discussione significasse minare l'intero assetto sociale. Questo film è ambientato tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, segue la storia di Nora, donna giovane, moglie e madre, che vive in un piccolo villaggio svizzero. All'inizio la vediamo muoversi dentro le regole non scritte della comunità, adattandosi, abbassando la voce, restando ai margini delle decisioni, ma l'incontro con il movimento per il suffragio femminile innesca in lei e attorno a lei una trasformazione profonda. E questo film, tra l'altro, dialoga molto intensamente con i documenti d'archivio, come quello del voto ticinese del 24 aprile 1966, perché mostra che i diritti non sono mai solo questioni giuridiche, sono soprattutto, l'abbiamo sentito anche nella traccia, sono soprattutto, dicevo, questioni culturali. Cambiano quando cambia lo sguardo che una società ha su se stessa. Hey. Oh yeah. Come on. The world. Yeah. If you will burn. Hey. Ma. The very your lips said hello and I said hi. I knew right there you were the one.
But I was caught up in physical attraction, but to my satisfaction, baby, you were more than just a friend.
hello and I said hi. I knew right there you were the one.
And I was caught up in physical attraction, but to my satisfaction, maybe you were more than just a friend. And if you will ever fall in love again, now then you must make sure that the lady is a friend. And if you will ever fall in love so true, now baby, you must be sure that she feels the same way too. And if you will ever fall in love again, now baby, you must make sure that the lady is a friend. And if you will ever fall in love so true, now baby, you must be sure that she feels the same way too. And if you
I'm Tracce.
E allora parliamo di memorie che riemergono, perché nel 1956, sempre 24 aprile, c'è una notizia sensazionale che fa il giro del mondo. Dalle acque gelide della Rada di Stoccolma riemerge un gigante del 600, il vascello Vasa. È un vascello reale svedese che da 64 cannoni, affondato il giorno stesso del varo, il 10 agosto del 1628, si capisce perché è una notizia sensazionale. Beh, intanto Vasa, perché oggi scritto, allora era scritto con la V doppia, oggi è scritto con la V normale, perché prende il nome dalla dinastia dei Vasa, la famiglia reale che governava la Svezia all'inizio del 600. È una nave concepita per incutere timore, potenza, tradita da un progetto sbilanciato da una raffica di vento che la fece inclinare, imbarcando acqua dai portelli ancora aperti. Il relitto si adagiò sul fondale a 35 metri di profondità, dove rimase per oltre 3 secoli. Il suo ritrovamento rappresentò una scoperta senza precedenti, perché mai prima di allora una nave così antica, ripeto 1600, era giunta fino a noi in uno stato di conservazione tanto straordinario, quasi una sorta di miracolo. E poi il recupero del Vasa fu un'impresa pazzesca, complessa, durata anni, non mesi, anni. Si dovettero scavare gallerie sotto lo scafo, far passare cavi, sollevarlo lentamente, mantenerlo costantemente umido per evitare la disgregazione. E oggi il Vasa è custodito in un museo costruito appositamente, visitato ogni anno da centinaia di migliaia di persone. Tra parentesi, ne vale la pena, di un fascino pazzesco. Se ho tempo ve ne parlo dopo avervi proposto la traccia. Non solo lo scafo, ma l'aspetto interessante è sono proprio tutti quegli oggetti personali dell'equipaggio, persino il servizio da tavola del comandante, che raccontano la vita quotidiana. Naturalmente bisogna volare molto di fantasia, la vita quotidiana a bordo di una nave da guerra del 600. Allora, io come traccia non ho trovato niente che ha a che vedere con Vasa, ma vi racconto io. Però c'è qualcos'altro di bello. Siamo comunque a Stoccolma, un documento sonoro del 52, sempre il microfono in viaggio, questa serie di grande successo di Radio Monteceneri. Questa volta il microfono dedicato proprio a Stoccolma, capitale del nord, realizzato appunto nel 52, pochi anni prima del clamoroso ritrovamento del Vasa. Ascoltiamo, o meglio, riascoltiamo insieme.
Ed ecco Stoccolma, città di isole dove il grande lago Mälar confluisce nel Mar Baltico, confluenza acquatica di antiche civiltà e di possibilità modernissime.
L'antica città sorge su un isolotto allo sbocco del lago nel mare. Conserva ancora il suo carattere medioevale nelle strade strette, nelle dimore antiche patinate dal tempo, nei palazzi e nelle chiese.
I quartieri nuovi e quelli nuovissimi riflettono per il loro urbanismo e la loro architettura moderna lo spirito progressista della Svezia d'oggi.
Città assetata di luce e di colori, li ricava tutti dai suoi canali, dalle sue vie d'acqua, da questo suo cielo che nelle sere d'estate è di perla e nelle mattine d'inverno è di pastello brumoso.
Una bella capitale, dunque. Ciò che immediatamente colpisce il visitatore, anche frettoloso, è l'imponenza delle proporzioni.
Proporzioni nella cerchia delle acque, anzitutto architettoniche.
Il Palazzo Reale, dove risiede l'attuale re Gustavo VI, costruzione monumentale, la più importante del barocco svedese.
La sede municipale, capolavoro di Ragnar Östberg, che è forse l'opera più rappresentativa del romanticismo locale.
E il museo nordico dello stesso periodo.
Guglie verde-nere che tendono verso il cielo, sempre alla ricerca di più luce.
Contrasti di statue dorate sul brunito dei muri massicci.
Finestre che si allargano sui piani verticali, nello stesso desiderio d'uscire dal buio.
E si resta sorpresi del grande silenzio disteso fra questi colossi architettonici lungo le strade spaziose.
Un silenzio che non è rotto dalla circolazione, non trova interruzioni per il muoversi della folla.
Via centralissima, la Kungsgatan.
Nel percorrerla i nostri discorsi non avranno bisogno di elevarsi di tono per poter essere ascoltati.
È larga e ordinata per gli innumerevoli viali della capitale. E questa centralissima arteria, la Kungsgatan, conserva, anche nelle ore di maggior traffico, il carattere arioso delle altre. Gatan traduce in danese la via. È un suffisso che troverete in ogni indirizzo che vi venga dato. Via del Re. In questo paese dove la corona reale fornisce un tema decorativo persino sul parafango delle biciclette postali. Ordinatissima, silenziosa come le altre, con i profili americaneggianti di palazzi oscuri, dalle 100 e 100 finestre e dalle 1000 insegne al neon. Negozi di lusso accanto a botteghe di scarso gusto, direi, benché di sconcertante ordinatezza. Monotonia piuttosto di tipi nordici, autorevoli signori dal cappello orlato di grigio, belle ragazze, queste sì, molte, dagli occhi di porcellana, slanciate, molte in pantalone, e tutte graziose, nessuna decisamente brutta invece. Autobus rossi, fluorescenze in tutta la gamma dell'arcobaleno, automobili in prevalenza scure. E quegli occhi di bella gente, di un celeste bagnato nel grigio, che è un po' il colore del cielo che si stende su questa grande capitale.
Vabbè, il celeste bagnato nel grigio. Qui eravamo nel 1952, devo dire che questo cronista ha fatto una bella pubblicità a Stoccolma, restituendo appunto l'atmosfera della città, i suoi punti di vista, le sue preferenze, il suo rapporto con l'acqua, con il mare, con la propria storia. 14 e 45 minuti.
Make you
Le Ronette, questo famoso gruppo femminile, un gruppo musicale femminile statunitense che negli anni 60 fu icona, anche se questa parola non mi piace, immagine dell'epoca girl group del celebre Wall of Sound del produttore Phil Spector. Questa era una canzone direttamente dal film Dirty Dancing. 14:48 minuti, altri ritrovamenti questa volta non avvengono solo sotto il mare, anche noi qui grazie all'archivio RSI possiamo davvero cercare e ricercare e ritrovare tra nastri dimenticati, voci che il tempo ha quasi cancellato, come il Vasa, appunto il vascello Vasa, rimasto sul fondo per oltre 3 secoli, anche certi documenti sonori aspettano di essere riportati alla luce, e oggi in Tracce, questo l'ultimo tra l'altro, ne abbiamo uno tra le mani, un incontro con un personaggio che sembra sfuggire alla memoria ufficiale ma che rivive pienamente nel suono della propria voce. Lui si chiama Giulio Rodinò, non vi dice niente? Nemmeno a me non dice niente, ma mi è piaciuto tantissimo quello che raccontava. È un nome che cercato oggi restituisce pochissime tracce, forse proprio per questo vale la pena di ascoltarlo. Lui è presentato come un public relations man, organizzatore di sfilate di moda maschile. Tra l'altro, se qualcuno lo riconoscesse o sapesse chi è, me lo scriva per favore. Ed è stato viaggiatore, narratore del suo tempo, parla di Mantova, città che definisce magica, di New York, tenta di costruirsi un passato storico che non ha, parla anche di Oriente, di Città del Messico, un grande viaggiatore, anche di musica medievale ascoltata nei chiostri di Manhattan. Racconta la moda come relazione, come rituale, come cultura. Non sappiamo, ecco, questo è un ritratto che non si lascia incasellare assolutamente, però direi, e siamo negli anni 70, 1970, si lascia molto ascoltare.
Incontrando in casa, durante il suo lavoro o in strada, il dottor Giulio Rodinò, si può stare certi di entrare con la massima prontezza in un dialogo imperniato sulla raffinatezza del linguaggio. Ci si trova quasi immediatamente sommersi da un tesoro inesauribile di ricordi, di aneddoti, di barzellette, sempre di buon gusto, di massime e di citazioni, e soprattutto ci si trova a stretto contatto umano con la personalità signorile e oltremodo affabile di questo public relations man, conosciuto anche come uno di quei maghi organizzatori delle maggiori sfilate di moda italiane. Con il suo sorriso di bonaria filosofia mi ha ricevuto, porgendomi con immediatezza il suo biglietto da visita.
Piccola schedina personale. Mi chiamo Giulio Rodinò. Sono nato in una delle più belle città d'Italia, più antiche, più famose nella storia. La mia città si chiama Mantova ed è stata una delle più eleganti corti del Rinascimento italiano, e cioè del mondo. Sono nato in questa città, famosa per le sue nebbie e per quelli che un grande scrittore italiano, Corrado Alvaro, ha chiamato i grandi scenari di Mantova. Sono nato una notte dell'ottobre 1920, esattamente il 27 ottobre, verso le 3 o le 4 di notte. Nevicava. Chi sa di astrologia, tiri fuori da questa mia schedina tutto quello che può. Io tendo involontariamente a guardare verso questa parte dell'orizzonte. E quindi ho cercato di orientare anche i miei viaggi piuttosto verso l'Oriente che verso l'Occidente. Diciamolo veramente, dove vorrei morire? Vorrei morire in Oriente. È per questo che tutte le volte che sento o riguardo o ritorno nei paesi che suonano coi nomi di Grecia, Turchia, Libano, Persia, veramente vedo in essi come una fucina straordinaria di tutto quel fremito, quel fermento di vita che ha continuamente invaso a grandi ondate quello che noi chiamiamo Occidente. Tutte le volte che torno in quei paesi mi sembra di tornare un poco in casa mia. È strano, perché mi sento profondamente italiano, ma forse per questo, questa abitudine a vagare, questa abitudine a incontrare uomini di qualsiasi parte del mondo che ha l'italiano, accogliendo ciascuno veramente come un proprio fratello, senza chiedergli cosa pensa, di che colore la sua pelle, che cosa ha in cuore, forse questo fa sì che mi senta cittadino in casa sua, ovunque, ma particolarmente verso l'Oriente. Mi ricordo l'emozione che mi prese quando una volta mi trovai nel deserto persiano. C'è un episodio che mi è rimasto in mente come una specie di misteriosa significazione. Un giorno mi ero perso praticamente nel deserto a sud di Teheran. Ero con pochi amici. Non sapevamo da che parte voltarci quando lontano vedemmo arrivare un certo puntino nero. Aspettammo. Questo puntino avanzava lentissimo. Era un carretto tirato da un asino. Sul carretto c'erano dei sacchi. Sopra i sacchi c'era un uomo, un persiano, nero, nero, bruciato dal sole. Ci fermammo a guardarlo come se fosse un'apparizione. Il carretto ci raggiunse, ci sfiorò. L'uomo ci guardava venendo. Quando passò vicino a noi, sorrise appena appena, non girò il viso, girò soltanto un po' con gli occhi e poi sparì. E sono rimasto a chiedermi molte volte se veramente l'ho visto o se è un po' una specie di trasposizione di quello che io vorrei essere un giorno, colui che va e non si sa da che parte è venuto.
E noi non sappiamo dove sia andato Giulio Rodinò, qui l'abbiamo ascoltato in una traccia del 1970, ci ha fatto comunque piacere conoscerlo, anche oggi sappiamo poco, non è una figura consegnata ai manuali, né ai motori di ricerca, e forse ancora più raro. Ecco, ma la sua voce, l'avete sentita anche voi, adesso riemersa dall'archivio RSI, ci restituisce proprio un modo di abitare il mondo fatto di legami, di immaginazione, di ascolto, di profonda sensibilità, e forse è proprio questo il senso di certi ritrovamenti, non ricostruire una biografia completa o ufficiale, ma lasciare che una presenza torni a farsi sentire. Abbiamo parlato della nave Vasa scoperta nel 54, rimersa dal fondo, ecco, allora anche una voce può raccontare il suo tempo come questa una volta ancora. Sono le 14:55 minuti, io vi saluto, vi do appuntamento a una nuova settimana di Tracce a lunedì dopo le 14, fra poco dopo le notizie delle 15, Passaggi con Elisa Manca. Statemi bene, un abbraccio.
Tracce